Riprendiamo il Salmo 37 a partire dal versetto 10 e quindi vedremo una seconda strofa e potremmo dire che questa strofa possiamo intitolare grosso modo così la retribuzione dei giusti e dei malvagi. E vedremo, mentre prima, nella prima parte, abbiamo visto tantissimi verbi all'imperativo, qui invece i verbi sono piuttosto all'indicativo. E comincia con una, sembrerebbe una previsione, ma in realtà non è una previsione, ma è una presa d'atto, perché in Dio, non esistendo il tempo, nel momento in cui tu fai il male, già il male sta facendo un percorso per distruggerti. Quando io scelgo il male, in realtà scelgo una via che è di morte, c'è la via della vita e la via della morte. Io posso scegliere, ricordate il libro del Deuteronomio, ecco, io metto davanti a te la vita e la morte, scegli la vita. La prima legge della vita è proprio questa, scegliere di vivere, non è che siccome uno è vivo, vive. Questo solo gli animali ce l'hanno, vivono perché, ma è scegliere di vivere, è tipico dell'uomo. L'uomo può non vivere pur essendo vivo, ed è una vita vuota, una vita senza senso, oppure l'uomo può addirittura, ancora peggio, scegliere di distruggersi totalmente, queste scelte, droga, depressioni, altre cose. E allora comincia, ancora un poco e non ci sarà più il malvagio. Finora abbiamo sempre trovato i Reshaim, che sono i malvagi, questa volta invece c'è un singolare, è il malvagio, quindi probabilmente non è soltanto il malvagio in sé, ma è la malvagità, credo. Potrebbe essere il malvagio con la M maiuscola, come abbiamo detto già col Salmo 36, e quindi il Resha, il malvagio, che non è neanche il male, ma il malvagio. E farai attenzione al suo posto e non ci sarà. Tu vai a cercarlo, non c'è più. Perché? Ma perché il male si distrugge da solo. Il male non è portatore di vita, il male porta alla morte. Dove c'è morte, c'è il male in azione. Ricordate che non è solo la morte fisica, ma è proprio la morte dei valori, la morte di senso, la morte di voglia di vivere, la morte dentro. Insomma, potremmo chiamarlo il male di vivere, insomma, no? Quando invece di avere la gioia di vivere. Secondo momento, seconda parte di questa lettera dell'alfabeto, la lettera Vav, o Wow, se volete, è ma, cioè, allora, il malvagio, il Resha, sparisce, ma i poveri invece erediteranno la terra. Siamo ancora lì, vedete? Beati, potremmo dire che Gesù ha preso proprio da qui, perché la parola per dire poveri è proprio i miti, cioè sono i miti umiliati e quindi sono gli Anavim. Quindi ancora un po' e gli Anavim erediteranno la terra. Cioè vuol dire che abbi pazienza. Ricordate, viene in mente San Luca, il famoso discorso escatologico. Quando sentirete che accadono tutte queste cose, alzate la testa, la vostra apolutrosis è vicina, cioè la vostra liberazione. L'apolutrosis non è la liberazione, ma è qualcosa di più, cioè il tuo riscatto. La politrosis è quando qualcuno, tu sei schiavo, lui ti viene a riscattare, paga il tuo posto e ti dà la libertà. Quindi sei, ormai stanno sciogliendoti le tue catene. Cioè quando ti sembra che tutto vada male, sappi che in realtà sono gli ultimi colpi di coda del male. Rallegrati perché il Signore ti sta dando l'eredità. Quindi i poveri, che sono soprattutto, come vi dicevo, gli Anavim nella Bibbia non sono solo i poveri di denaro o di altro, ma sono coloro che hanno deciso di affidarsi totalmente a Dio perché hanno visto che gli uomini sono inaffidabili. potremmo dire, ricordate Marta e Maria? Maria ha scelto la parte migliore, cioè quando tu scegli la parte migliore, che è quella di affidarsi al Signore, perché la fiducia negli uomini è una fiducia che spesso ti tradisce. Ricordavamo il Salmo di ieri sera, no? Il Salmo 36, dove anche proprio coloro che io ho trattato da fratelli, per cui facevo lutto come per la madre, per la morte della madre, ecco, sono quelli che hanno affilato i coltelli nell'ombra e mi hanno addirittura portato in tribunale. E allora, per dire, ecco, chi sono gli Anavib? Sono quelli che hanno fatto l'esperienza di questa debolezza delle relazioni umane. Non devi fidarti, ma fidati piuttosto di Dio. Quello che non vuol dire che non devi fidarti degli altri, ma sii prudente, sappi che è Dio l'unico che ti può salvare. E quindi non solo erediteranno la terra, ma si diletteranno per la molta pace. Quindi troveranno gioia perché finalmente hanno trovato l'equilibrio interiore. La pace è una bella parola nella lingua ebraica. I rabbini che giocavano, già chissà quante volte l'ho ripetuto, che giocavano sulle parole e anche giocando sulle lettere dell'alfabeto. Allora, Shalom è formata da tre lettere dell'alfabeto in ebraico, perché non esistono le vocali, esistono soltanto le consonanti. E allora c'è la Sin, la Lamed e la Mem, sono tre lettere dell'alfabeto. Ora, le lettere dell'alfabeto ebraico hanno un'origine simbolica, un po' come gli ideogrammi cinesi o degli egiziani, il geroglifico. Quindi sempre ogni lettera dell'alfabeto è un simbolo. Già, pensate alla lettera bet, poi beta in greco, comunque b in italiano e anche in latino. Ora, che cos'era? Rappresentava la casa. In effetti in ebraico l'originale è bet, vuol dire casa, e quindi e dava proprio la forma quadrata di una casa ebrea, una casa ebrea, un cubo, insomma. Ecco, e allora abbiamo l'Amed, scusate, la Sin, che era il simbolo del fuoco, e rappresentata sempre un candeliere, la Sin. E poi c'è la Mem, l'ultima, dopo vi dirò il centro, l'acqua, è la lettera che dice la parola acqua, mare, quindi abbiamo fuoco, l'acqua, e in mezzo c'è la Lamed, che era il bilanciere della bilancia, la stadera, no? Ora, che cos'è la pace? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua. Non tanta acqua da spegnere tutto il fuoco se non muori di freddo, non tanto fuoco che possa togliere l'acqua, perché sennò muori comunque perché ti manca l'essenziale per la vita. Allora, così giocavano un po' sulle lettere dell'alfabeto, no? I rabbini, come ogni lettera dell'alfabeto era anche un numero, noi abbiamo i numeri, infatti si chiamano arabi, ma presso i greci e presso i latini i numeri erano lettere dell'alfabeto, e così anche presso gli ebrei. Ora, le prime nove lettere dell'alfabeto erano lettere, i primi nove numeri, e poi dal 10 in avanti cominciavano a diventare 20, 30, 40, eccetera, e poi si combinavano e diventavano sempre più complicate, per cui si giocava anche sui nomi. I nomi, se uno faceva la somma delle lettere, diventavano dei numeri. Per esempio, un numero importante è la parola Dawid, Davide, che è formata da Dalet, Vau, Dalet. Quindi Dalet, il numero 4, quarta lettera dell'alfabeto, Vau o Wau, se volete, Vau, che abbiamo visto, Bav, Vau, che è il 6, e poi ancora il 4, quindi il numero Davide è 14, il nome Davide è il numero 14. Ed è su questo gioco che San Matteo, nella sua genealogia, gioca dicendo: il numero della generazione sono 14, poi dalla deportazione di Babilonia sono 14, e poi dopo la deportazione altre 14. Cioè, questo gioco di 14, 14, 14, fino a far vedere che Gesù è l'ultimo di questa generazione, sette volte 7, sono 3 volte 14, e poi quando comincia l'ultima generazione, quella l'ottava, è il tempo nuovo, come dire, come si chiama quella che noi chiamiamo il primo giorno della settimana, che è la domenica, come lo chiamavano gli antichi padri? Lo chiamavano l'ottavo giorno. Non esiste l'ottavo giorno, ma dire l'ottavo giorno vuol dire è il giorno che dà inizio a una serie di giorni nuovi. Non è più la vecchia settimana, perché da quando Cristo è risorto è cominciato un tempo nuovo, una vita nuova. Ecco, capite che c'è tutta una simbologia anche su questi giochi di numeri, per cui chi è Gesù? Gesù, secondo San Matteo, è colui che è tre volte Davide, 14, 14, 14, Dawid, 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 no? E quindi è interessante vedere, infatti, come comincia la genealogia. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio di Davide, figlio di Abramo, tutte e due. E fa vedere che Gesù non solo è figlio di Davide, ma lo è tre volte, quindi pienamente, totalmente, è veramente il figlio di Davide. È colui che realizza in sé i tempi nuovi, quindi l'ottava generazione è quella di Gesù. E vabbè, tanto per darvi l'idea di che cosa vuol dire, siamo partiti da Shalom, siamo arrivati a Dawid, comunque per avere un'idea di come loro giocavano un po' su queste cose qui. E poi quindi si diletteranno per la molta pace, è uno, sempre chi è uno? È l'empio, è uno che macchina il malvagio. Cioè il malvagio viene messo dopo, cioè il rascià, quello di prima, è uno che macchina contro il giusto. Quindi abbiamo allora da una parte il rascià e dall'altro lo tzadik, il giusto. Il rascià, che è plurale, rashaim, e il tzadik sono i tzadikim, da cui deriva la parola tzadekà, che è la giustizia. Cioè coloro che fanno il bene, di solito sono bersagliati dal maligno. Il diavolo lascia in pace soltanto quelli che sono già suoi. Se lui ti bersaglia vuol dire che non sei ancora suo. E quando invece tu ti senti in pace, quando c'è lui, vuol dire che allora e lui ti lascia in pace, perché ormai tanto gli appartieni, non viene più a fare altro, no? Io mi ricordo qualcuno che mi dice, ma guardi, io non prego mai, sto benissimo. Oh, boh, certo, io dico, anche i miei gatti non mi sembra che siano scioccati perché non pregano, non vanno a messa, no? Per cui non è questo lo star bene o non star bene, no? Il drogato si droga e sta benissimo, sempre così, no? Almeno finché la droga fa il suo effetto e dopo ne fa altri e sono peggio, no? E poi ancora che cosa c'è? E digrigna i denti, i suoi denti contro di lui. Quindi da una parte c'è il malvagio, che è contro il giusto, digrigna i denti. Ieri sera abbiamo visto come il digrignare i denti è lo sgranocchiare le sue ossa, cioè il farlo fuori. Le ossa per gli ebrei erano un po' il supporto di tutto. Quando c'è la famosa valle delle ossa aride di Ezechiele, erano rimaste solo le ossa, per dire, è rimasto soltanto lo scheletro. Però Dio è capace di ricominciare dalle ossa, ma se mi fa fuori anche le ossa, me le sgranocchia, me le fa fuori, non mi rimane più niente. Invece Dio non permette questo, quindi è contro di lui, e digrigna i suoi denti contro di lui. Ma il Signore ride di lui. Sapete come si dice ride? Così almeno impariamo un'altra parola. Isaac, ecco, vi ricordate il riso della mamma di Isacco dietro la tenda, no? Sara, allora dice tutto il gioco sul riso, perché ha riso? Hai riso, e il figlio viene chiamato riso, sorriso, il sorriso della madre dietro la tenda e il sorriso del padre che finalmente riesce ad avere un figlio e comincia la benedizione per tutte le generazioni. Ecco, ma il Signore Isaac di lui, cioè ride di lui, perché? Perché ha visto che verrà il suo giorno. Cioè questo fa tutti i calcoli, no? Adesso distruggo il giusto, faccio questo, faccio quello, ma il Signore fa, oh, il Signore ridacchia, il Signore dice, ma questo fa le pentole ma non fa i coperchi. E andiamo avanti. la spada hanno impugnato i malvagi. Adesso i malvagi, prima c'era il malvagio, era Re Shah, quindi sono diventati plurale, cioè il malvagio, cioè quello che vuole il male dell'uomo, il nemico, ha schierato contro a suo favore molta gente, e quindi adesso gli altri sono i malvagi con la M minuscola. E hanno teso il loro arco per abbattere il misero, e qui il misero è ancora Ani, Anavim, Ani, per abbattere il misero, cioè quella persona poverina che ha fatto l'esperienza dell'umiliazione, e l'Evion, il povero. Evion è la seconda categoria, è quello che non ha niente da mangiare, ecco gli ebioniti, dicevo, no, ieri sera, quando dicevo c'era questa categoria di poveri che poi cercavano di creare una specie di ideologia per cui bisognava rinunciare a tutti i beni, compreso al mangiare, ecco questi ebioniti, questi poverelli, insomma, i poverelli. E Bion, quindi c'è da una parte il misero, che è quello schiacciato umanamente, psicologicamente, il povero è quello che invece proprio non ha niente da mangiare, e per uccidere i retti di cammino, vedete che non parla coloro che hanno una retta intenzione, ma sempre il cammino, sempre la strada, è sempre un mettersi in movimento, e la loro spada li raggiungerà nel loro cuore. Cioè questi cosa fanno? Vanno in giro con la spada per colpire gli altri, e invece la spada cosa fa? Tac, si rompe e fa pss, al giro ti torna indietro, no? Nel loro cuore, cioè sì, diventa una specie di karakiri questa spada. Io ho in mente la scena di un film, mi pare che sia Il primo cavaliere, un vecchio film con Sean Connery, Re Artù, il cavaliere della tavola rotonda. A un certo punto, alla fine, questo cattivissimo, che in fondo è il cattivo della situazione, questo qui è proprio un Re Shah, proprio la malvagità incarnata, insomma, sembra aver vinto la battaglia perché ha conquistato finalmente la città di Re Artù, eccetera, eccetera, la città azzurra e dorata, no? Eccetera. A un certo punto, mentre sta uccidendo Artù, in realtà butta per aria la spada gira così e lui tac, gli piomba su. Ecco, mi viene in mente questo salmo, no? Il malvagio che in realtà usa la spada, ma la spada poi lo colpisce nel cuore. E poi, perché le braccia, no, poi siamo avanti, non c'è solo, ma poi i loro archi si spezzeranno, no, si spezzano, non si spezzeranno. Non è li raggiungerà, la loro spada li raggiunge nel loro cuore, sono al presente i verbi, e i loro archi si spezzano, quindi è già, cioè in fondo l'usare il presente è un presente storico, cioè come dire, è talmente vero che Dio fa questo che possiamo già parlare al presente. Ricordate che è lo stesso trucco letterario che usa San Giovanni nell'Apocalisse, quando descrive tutta la lotta contro la bestia, eccetera, prima sembra che parli al futuro, poi a un certo punto comincia a parlare al presente, perché ormai la cosa è già avvenuta, e poi a un certo punto parla al passato, è talmente sicuro che questa cosa avviene che ne possiamo già parlare come un ricordo, ormai è già finito tutto, no? E quindi questo gioco di verbi è proprio questo, per far notare che il Signore agisce subito, quindi si spezzano già adesso. E poi aggiunge, tov il poco del giusto. Tov vuol dire bene, buono, e allora è stato tradotto, è migliore il poco del giusto, perché nell'ebraico non esiste il comparativo, neanche superlativo, per cui di solito si usa molto o poco, ma quando una cosa è buona, come fai a dire che è buona poco, buona molto, è buona e basta, quindi è migliore, potremmo dire, il poco del giusto, che la ricchezza dei reshaim numerosi. Questa volta ci aggiunge numerosi, cioè ammetti pure che siano numerosi i malvagi, ma basta un giusto solo che li fa fuori tutti, basta una persona, uno tzadik, qui vedete la tzadekà, la giustizia, uno tzadik che da solo che va fuori una schiera di malvagi, di Rechaim. Perché? E qui spiega perché. Perché le braccia dei malvagi si spezzano, non saranno spezzate, si spezzano, tac, subito. Questi qui credono di avere le braccia per combattere, pac, si trovano con due braccia che sono rotte. Uno con le braccia rotte non può fare più niente, no? Ingessato, deve farsi imboccare. Allora forse non c'erano neanche i mezzi per ingessare. E poi siamo al versetto 18, è conoscente Yahweh i giorni degli integri. E qui siamo a un nuovo termine, abbiamo visto gli Ebiom, abbiamo visto gli Eni, gli Anavim, e qui abbiamo i Temim, che viene da Tamim. Tamim vuol dire chi è l'uomo Tamim? È l'uomo che è integro nel fare il bene, cioè non fa il bene a metà. Questa traduzione in greco è diventata, nel Vangelo di Matteo, perfetti. Cioè sono quelli che, non perfetti perché tutto va bene, ma perfetto perché non fanno il bene a metà. Siate come il vostro padre, il quale non dice, non fa spuntare il sole sui buoni e sui cattivi, addirittura, ma Dio lo fa spuntare sui cattivi e sui buoni, non è che fa differenze, i buoni sì, i cattivi no, ecco perché Dio è anche lui Tamim, cioè uno che è integro nel fare il bene. Allora anche l'uomo che non fa il bene a metà, siate voi dunque come il padre, il quale non fa distinzione, non fa il bene a metà, è il fare il bene intero, no? Quindi è conoscente i giorni degli Yahweh, i giorni degli integri, dei Tamim, e la loro eredità in eterno sarà. E qual è l'eredità? Vi ricordate? L'eredità era la terra, ancora una volta, no? È l'eredità di queste persone, anche se non viene ripetuta stavolta. Non si vergogneranno nel tempo del male, e il male è Racha, come vi dicevo già, è questa. E nei giorni della fame si sazieranno, poiché i malvagi, ancora una volta i Rechaim, periranno. Cioè, quelli che fanno il bene comunque trionferanno, alla fine il buon grano la vincerà sulla zizzania. È come se, ricordate Gesù che dice, ma non state lì a curarvi della zizzania, a sradicarla, perdete tempo, coltivate il buon grano, toglierete terreno alla zizzania. Cioè è inutile vendicarsi del male, perché il male ha i giorni contati. Quindi Gesù quando dice porgi l'altra guancia, è proprio questa, cioè non opporti al male. Se uno ti vuol far fare un miglio, tu fanne due con lui, e se uno ti vuol togliere il mantello, tu dagli anche la tunica. Cioè non devi opporti al male, ma devi vincerlo col bene. Quindi i malvagi periranno, e i nemici di Yahweh come lo splendore dei pascoli svaniranno. Vedete che si riprende il tema dell'erba secca, del fieno, no? dei pascoli, e in fumo svaniranno. Avete mai provato a fare, quando si dice che uno è preso da un sentimento che svanisce subito, è un fuoco di paglia, ecco. Quindi questi saranno come un fuoco di paglia alla fine, cioè alla fine forse un fuoco di legna qualcosa dura, fuoco di carbone ancora di più, ma un fuoco di paglia, un soffio, sembra una cosa da niente, pesantissimo, poi finisce tutto, è già finito. E quindi come lo splendore dei pascoli svaniranno, in fumo svaniranno. No, non dice svaniranno, scusate, svanirono. È già il passato, cioè come se il Signore dicesse, è così sicuro che questo avviene che possiamo già parlare del passato, è già finito tutto. È uno che cerca prestiti il malvagio, ancora una volta il Rescià, e non restituisce. Non è uno che cerca i prestiti e poi restituisce, no, ma è uno che prima cerca i prestiti e poi dopo si guarda bene da restituire, no, quindi ti frega. È uno che cerca prestiti il malvagio e non restituisce, ma il giusto, ancora vedete il Rescià e l'opposto, lo Tzadik, il giusto invece è pietoso e donatore, perché i benedetti da lui erediteranno la terra, ancora una volta, no? Cioè alla fine fai il bene, vai avanti a farlo. È noioso, se volete, questo salmo, perché ripete sempre le stesse cose, lo ripete in diverse salse, ma anche perché deve sfruttare tutto l'alfabeto per dirlo, no? E quindi lo fa passare e continua a ripeterlo in maniera diversa. Però le immagini sono interessanti, perché vedete il fuoco che brucia i campi, le braccia che ti si cadono addosso, la spada che ti si ritorce, sono immagini anche un po' da film di Walt Disney, se volete, no? Di cartoni animati, dove si vede che colui che si comporta male alla fine gli cadono addosso tutte, no? È un po' come se ci presentasse una specie di, come dire, una striscia di cartoni animati. Quindi erediteranno la terra e i maledetti da lui saranno recisi. Ancora una volta il tema recidere, cioè il tagliare, quando tu tagli un albero, tagli l'erba, non c'è più niente. Da Yahweh i passi dell'uomo furono consolidati, cioè il Signore cosa fa? Vi ricordate? Il malvagio addirittura due braccia rotte, invece colui che si fida del Signore ti rafforza le gambe, puoi camminare bene, stai bel dritto, no? I passi dell'uomo furono consolidati, quindi fin dall'inizio Dio ha sempre consolidato. Nella sua via si compiace, colui che si compiace nella sua via. Quando cadrà non rimarrà prostrato, perché è Yahweh che lo sostiene con la sua mano. La sua, non dice le mani, di solito le mani è un nome duale, perché le mani sono due, come le orecchie e gli occhi. Di solito nell'ebraico non si parla mai di un occhio, si parla dei tuoi occhi, tuoi orecchi, ma quando parla di orecchio oppure parla di mano, mano vuol dire potenza, vuol dire forza, non so, le mani invece vuol dire creatività, ma la mano di per sé vuol dire potenza, forza, e allora ecco qui, perché Yahweh è Yahweh che sostiene la sua mano, quindi gli darà forza. Sono stato giovane e ora sono anche invecchiai e non ho mai visto il giusto afflitto e il suo seme, cioè i suoi figli, mendicare il pane, lahem. Tutto il giorno è benigno, dà in prestito e il suo seme è in benedizione. Allora vedete le due opposizioni, no? Da una parte c'è il seme di colui che è ingiusto, e poi dall'altra parte c'è invece il seme che è in benedizione, che è invece di colui che è capace di perseverare nel bene, che segue la legge della resistenza. E poi, ed è anche interessante, no, un po' questa sottolineatura del ero vecchio, ero giovane, adesso sono vecchio, per dire adesso sono meno impaziente, allora ero impaziente, allora volevo vedere subito, adesso che sono vecchio dico ma guarda, vedi, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Mi volto indietro e dico, oh, guarda, no? Quando siamo giovani rimpiangiamo i momenti di euforia, no? Poi quando si è vecchi uno guarda indietro e dice, ma guarda, proprio quella situazione che mi ha fatto soffrire è quella che mi ha fatto crescere, no? Quante volte? Quando io domandavo a mia madre, ma non l'avevo mai vista rimpiangere i tempi di quando, perché sentivo spesso gente che, quando ero giovane, io, quando ero giovane, ma t'ho mai sentito dire, quando eri giovane, dice, assolutamente no, abbiamo avuto due guerre, non c'era da mangiare, non c'era l'acqua in casa, avevamo freddo, ci mancava tutto, come era bello, non era affatto bello, no? Anch'io quando penso al seminario dico, che bello, poi dico, mamma mia, se io penso, i miei incubi notturni, guardate che non mi viene in mente chissà che cosa, che mi viene in mente ancora sono interrogazioni di greco e di latino di certi professori che ti facevano tremare le vene ai polsi, lui lo può dire perché li ha anche conosciuti, allora è vero, cioè i miei incubi notturni sono ancora popolati da certi professori o di matematica che ti inquisivano a tal punto di lì e tremavi dentro perché non sapevi, e quando lui prendeva in mano il registro e faceva così sentivi che la gente faceva e poi quando andava giù che aveva evitato oppure ti aveva preso, no? Ecco, per dire che poi dire mamma mia, e poi studiare, e poi tutti regimentati, e poi mi ricordo seminario minore, io avevo 15 anni, seminario minore, la doccia una volta ogni 15 giorni, una volta a settimana ci si lavava i piedi al pediluvio, poi dopo, cioè mi dico mamma mia, quando eravamo 600 alunni, vi ricordo, nel seminario minore Seveso San Pietro, rendetevi conto, quando d'estate, poi dovevi giocare, non potevi cambiarti sempre, quindi quando passavamo Mois, noi sembrava che cambiava il tempo, capite? Di ogni tipo, e poi nei dormitori l'acqua era fredda, c'erano tutti i lavandini in fila e al mattino tutti a lavarsi il collo e se era freddo d'inverno, e poi soprattutto il riscaldamento andava 10 minuti, poi ti mettevi sotto la coperta, la mattina ti alzavi, c'era tutti il ghiaccio sui vetri, facevi così nel letto, vedevi il fiatto, ecco, per dire, bei tempi, certo, perché eravamo giovani, ma non erano certamente bei tempi, ecco, per dire che in fondo noi siamo un po' così, idealizziamo, no? Allora, sono stato giovane, ora sono vecchio, guarda che il Signore non sbaglia sui tempi, non essere impaziente, guarda che Lui sa che cosa deve fare, e quindi non ho mai visto i figli, il seme del giusto mendicare il pane. Tutto il giorno è benigno e dà in prestito, sempre il giusto, e il suo seme è in benedizione. Devia dal male e fa il bene, ancora una volta c'è, da una parte c'è il raha e poi dall'altra parte c'è il tov, ecco i due opposti, il male e il bene, tov che vuol dire bello, fa tutto ciò che è bello, fa tutto ciò che è piacevole, che è gioioso, che è costruttivo, e dimora in eterno.
Si sta un po' ripetendo.
Eh sì, è sempre ripetendo, continua a ripetere, cioè in fondo è come se deve entrare una specie di ritornello, impara questa storia, finalmente riprendila, un po', perché in fondo questi salmi, soprattutto i salmi alfabetici, avevano una funzione mnemonica, quindi è una specie di mnemotecnica, tu partivi e te lo ricordavi, come le filastrocche che si imparavano magari nelle elementari, non so, no? Guarda il can che scappa, ha portato via la pappa al mio bambino, e la porta al cagnolino tutto contento, se la pappa in un momento, se la pappa non c'è più, se la pappa fa bubù e la pappa non c'è più. Era una poesia di Lina Schwartz che ho studiato prima elementare, no? E se uno l'ha imparata. Dopo la ripetevo ai miei nipotini, quando la ripeto ai miei nipotini dico guarda il can che scappa, ha portato via la pappa, zio, ma che bella storia, no? È una cosa che ho imparato quando ero bambino. Allora, è amante del giudizio, e poi cosa fa? Giudizio ancora una volta è mishpat, cioè è il giusto, è colui che ama le cose che Dio fa, cioè questo Dio che è capace di mettere a posto le cose in modo tale che chi fa il male non può avere una conseguenza di bene, chi semina vento certo raccoglie tempesta, e cioè il mishpat, il giudizio, e non abbandona i suoi ashidim, stavolta cambia il termine, non sono più gli ashidim, sono coloro che osservano la legge. Quindi si capisce che questo brano, è un salmo nato appunto, dicevo, dopo il rientro dall'esilio, perché è lì che comincia a nascere il gruppo degli Ashid, dei puri, cioè quelli che si separano da coloro che fanno il male, che sono osservanti della legge, che si lavano al momento giusto, che guardano la purificazione, che rispettano i cibi puri e i cibi impuri, ecco, cioè coloro che sono fedeli. Allora, Yahweh è amante, cioè, perché Yahweh è amante del giudizio, è amante del giudizio, e non abbandona gli Ashidim, in eterno furono custoditi. E il verbo interessante, il verbo Ashamar, il verbo che è il verbo custodire, e che è la custodia di un tesoro. Cioè, quando io custodisco una specie di scrigno, e me dentro c'è un tesoro, allora Dio è colui che custodisce, noi siamo il suo tesoro, no, è bello pensare che noi siamo il tesoro di Dio, cioè ti possono accadere tante cose, ma ricordati, tu sei il suo tesoro. lui non ti abbandona mai. I perversi, poi noi perversi, e il seme dei malvagi fu reciso, di nuovo riprende, no? Il tema del recidere. E i giusti, ancora una volta i tzadikim, non sono i puri, sono i giusti, erediteranno la terra, di nuovo vedete che siamo al versetto 29, un'altra ripresa, ancora una volta la ripetizione, vi dicevo sei volte in tutto il Salmo, questa eredità della terra, quindi questa prospettiva escatologica, cioè alla fine guarda che quando tu hai scelto il bene e la luce, la prospettiva ultima è quella di entrare in una comunione profonda con Dio, finalmente farai esperienza dell'alleanza con Dio, sarai il suo tesoro, qui l'abbiamo sentito in un'altra maniera, ma ripeto, e cosa fanno? Possederanno la terra e abiteranno sempre su di essa, la bocca del giusto celebra la sapienza e la sua lingua parla di giudizio, ancora una volta, di mishpat, il giusto dice, ma vedrai, se quello fa il male, gli cadrà addosso, ecco, quindi aspetta che tanto, è un po', ricordate il proverbio cinese, no? Quando qualcuno ti fa il male, non ti preoccupare, va, siediti lungo il fiume, vedrai passare il suo cadavere, cioè, alla fine non è la vendetta, ma è questa giustizia che comunque è dentro in ogni gesto, quando tu fai un gesto c'è una conseguenza. Comunque sia, questa nemesi storica, se volete, eccetera, eccetera. E la sua lingua parla di giudizio, di mishpat, e la legge, più che legge è la Torah, è l'insegnamento, e l'insegnamento del suo Dio è nel suo cuore, cioè quest'uomo che è giusto è uno che si lascia istruire da Dio, ecco, giusto è chi si lascia istruire da Dio. L'insegnamento di Dio, la Torah, e non vacilleranno i suoi passi, perché? Perché i buoni insegnamenti ti rendono sicuri i tuoi piedi, le tue gambe, mentre vacillano quando tu segui insegnamenti che non sono giusti. E poi siamo al 32esimo versetto, vedete che ci avviamo verso la fine. Il malvagio è uno che spia il giusto, ancora una volta il Resha, il malvagio potremmo dirlo con la M maiuscola, vedete che è un singolare, no? Quindi il nemico, che è quello che è il nemico dell'umanità, vuole il male, cosa fa? È lì che ti spia, è lì attento, non è uno che Dio ti custodisce, ma questo ti spia, cioè cerca lo spiraglio per entrare. E tu lasci la porta spalancata, la lasci aperta e lui entra. Ricordate Papa Francesco che dice, tieni la chiave del tuo cuore dentro, perché se la tieni sulla strada tutti entrano, tienila dentro. E allora, quindi, il malvagio è uno che spia il giusto e cerca di farlo morire, ma Yahweh non lo abbandona la sua mano. Ancora una volta la mano del malvagio al suo potere, cioè il suo potere, la Yad, ma lo lascia, non lo lascia condannare nell'essere giudicato. Cioè Dio non abbandona il bene, non abbandona colui che fa il bene, ma Dio è sempre fedele. Quindi Dio è stabile. E certo che, ancora una volta, no, è una bella riflessione, ripetitiva, monotona, infatti gli studiosi di letteratura non presentano questo Salmo come un modello di poesia, perché? Ma perché essendo così ripetitivo, così pedagogico, un po' moralista se volete, dà un senso di, ma no, insomma, mentre altri Salmi hanno tante immagini più variate, qui invece la ripetizione è costante, però pensate che tra i manoscritti della quarta grotta di Qumran, famoso monastero giudaico posto sulla riva occidentale del Mar Morto, è venuto alla luce il testo del Salmo 37, addirittura commentato verso per verso. Pensate, questo commento è un commento di 2000 anni fa, vi rendete conto? Perché sono i salmi che erano più facilmente commentabili, perché ti toccano la vita concreta, la battaglia bene male. Consolazione e desolazione, siamo sempre lì, quindi E poi certamente ha avuto un'importanza che continua nell'ambito cristiano, quando, se pensate che Gesù dice i miti erediteranno la terra, no? Quindi Gesù stesso lo pregava e dopo aver visto che tante volte, ben sei volte, dice erediteranno la terra, anche lui l'ha messo nelle beatitudini, no? Quindi a qualche maniera parole che lui aveva appreso. E adesso possiamo pregarlo insieme e poi andremo a fare l'adorazione. Ancora un poco e l'empio non ci sarà più, lo cercherai sul suo posto e non ci sarà. I poveri invece possederanno la terra e godranno una grande pace. L'empio fa macchinazioni contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore se ne ride perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il povero e l'indigente e colpire chi segue la retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore, i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è migliore della ricchezza degli empi potenti, perché le braccia degli empi saranno spezzate e Yahweh sarà il sostegno dei giusti. Conosce Yahweh la via degli integri, la loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni di carestia saranno saziati, poiché gli empi periranno, i nemici di Yahweh come la fiamma dei prati svaniranno, più del fumo svaniranno. L'empio prende in prestito, ma poi non paga. Il giusto invece ha compassione e dà in dono. Il benedetto da Dio possederà la terra, il maledetto sarà sterminato. Yahweh rende stabili i passi dell'uomo buono e segue con amore la sua strada. Se cade non resta a terra, perché Yahweh lo sostiene per mano. Sono stato giovane e ora sono vecchio e non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Sempre egli ha compassione e dà in prestito, per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché Yahweh ama i giusti e non abbandona i suoi fedeli. I perversi saranno distrutti per sempre, e la stirpe degli empi sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. La bocca del giusto proclama la sapienza e la sua lingua esprime la giustizia. La Torah del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire, ma Yahweh non lo abbandona alla sua mano, non lo lascia condannare nel giudizio.